Noi questa sera abbiamo invitato a parlare Marco Calamari, che è un sportivo. Partiamo con il nostro percorso per gli spettatori, non con un ospite che si occupa di gruppi parrocchiali, ma appunto con Marco Calamari, che è uno sportivo, prima giocatore, poi per tanti anni e attualmente allenatore di basket, e pur essendo esperienze molto diverse, evidentemente quella dello sport e dei gruppi parrocchiali, si sembrava che almeno due motivi giustificassero l'invito di Marco Calamari. Il primo, molto semplice, è che evidentemente alcune dinamiche educative sono identiche, che sia un gruppo parrocchiale, che sia un gruppo sportivo o qualsiasi altro tipo di gruppo, comunque sia si parla di relazioni educative, alcune dinamiche sono quelle. Il secondo motivo per cui ci sembra che la presenza di Marco Calamari questa sera si possa aiutare sta proprio nella persona di Marco Calamari. Se volete vedere il suo curriculum completo lo trovate, penso, ampiamente in rete, ma io dico semplicemente che se avete in mente il cliché dello sportivo tutto muscoli e niente cervello, penso che Marco Calamari in questo non si riconosca. Marco Calamari non è soltanto uno sportivo, ma è anche uno che prova a usare la testa mentre fa sport. Ha fatto filosofia, se non è errato, insegnante anche per tanti anni. E anche guardando l'attività sportiva che fa, si capisce che prova di andare un po' al di là della semplice prestazione sportiva. Allenato certamente anche ad altri livelli nel basket, ma da diversi anni porta avanti un progetto estremamente interessante, di cui questo dopo si parlerà, con ragazzi disabili, normodotati e disabili insieme. E questo ha diversi risvolti interessanti proprio dal punto di vista educativo, non solo per i disabili, ma forse soprattutto anche per i normodotati. Non aggiungo altro, semplicemente per dire che la serata di questa sera parte così, nell'ambito sportivo, ma riteniamo che abbia diverse cose da dire anche all'esperienza di chi prova a portare avanti dei gruppi parrocchiali. Detto questo, lascio la parola a Marco Calamari.
Allora, intanto faccio una prova, se riuscite a sentirmi così, così questa cosa non la uso. Morris sente in fondo? Io mi impegno a tenere questo tono, ce l'ho fatta per 20 anni all'università, dove c'era meno gente, ma era più grande, era anche un grande laurea. E vi ringrazio, sono anch'io colpito e emozionato della presenza, di così tanta presenza. Vi dico che rappresentate proprio voi stasera il motivo per cui 25 anni fa, 24 anni fa, io ho lasciato la pallacanestro professionistica. Perché mi sembrava che fosse uno sport meraviglioso, e lo confermo anche adesso, ma mi sembrava sprecato l'utilizzo che ne facevo, troppo strumentale, e coglievo che ci fossero altre valenze. E soprattutto, io sono stato tra i più giovani allenatori di Serie A, grazie a questi ragazzi, uno è anche qua, sono stato in Serie A con loro e ci sono rimasto per tanti anni. Però mi è piaciuto tantissimo il gioco, stare con i giocatori, ma tutto quello che era intorno, soprattutto la presentazione di molti allenatori che parlavano e parlano solo di schemi, di rimesse, di difese, di licenziamenti, e anche gli incontri tecnici che si facevano, non erano serate così, dove c'è gente più giovane, meno giovane, con interessi diversi. La vita è fatta di tantissime sfaccettature, come ci presenta davanti tantissime persone diverse. E questo mi piace. È questo che cercavo di tirar fuori gli ultimi anni che allenavo. I primi è stato più facile. Gli anni di Ferrara, di Bologna, di San Lazzaro, di Ferrara erano facili. Io insegnavo lettere al Mazzoni e allenavo in Serie A. Era faticoso, ma a 30 anni non è faticoso. E mi riempiva la parte scolastica quello che mi mancava stando in campo e soprattutto fuori dal campo. Poi dopo gli anni di Pavia, di Venezia, di Firenze, di Livorno, non potevo portarmi dietro la scuola e quindi lasciandola mi è mancato questo rapporto. E quindi dentro sentivo qualcosa che parlava e quindi comincerei da questo. Mi sono scritto due note, non guardo tutti questi appunti, sono appunti di anni che poi rinfresco, rigenero. Intanto vorrei chiarire subito questo aspetto per chi non conosce abbastanza la mia storia. Non vedetemi e non pensatemi come un benefattore che un giorno ha detto, beh, ho tanto ricevuto dal mondo, dalla vita, dallo sport, dal professionismo, ora mi dedico agli altri. No, non è così. Non è così. Io non sono assolutamente un benefattore, sono un allenatore che ha allenato a suo tempo le squadre giuste per quella mia, per la mia età e per il mio modo di essere di allora, e che da tanti anni allena le squadre giuste per come il mio percorso interiore, la mia ricerca, mi ha portato a poter raggiungere, poter arrivare a questo. Quindi questo chiariamolo, nel senso che proprio io mi sento bene a fare quello che faccio. Oggi è in palestra San Lazzaro e continuo a ricevere tantissimo da queste persone che vengono. Vi dico questo episodio perché è fresco di oggi, non lo trovate nessun libro, nessun Facebook, che poi probabilmente è giustissimo. Quindi, succedono cose strane, la vita è fatta di cose strane. Io entro in palestra prima dell'inizio allenamento, alle 4:30, ho tanti assistenti, ora insomma mi posso anche un po' prendere fiato, e vedo un genitore a sedere a metà della palestra con una bambina accanto con una disabilità molto accentuata. Io non sono uno specialista, le mie competenze sono laureato in filosofia, ma è 25 anni che lavoro con questi ragazzi, li riconosco. Ma la mina grave, che io non ho mai visto. Non è che da me si può arrivare anche così, però si aspetta fuori, dice, guardi, io conosco la sua esperienza, vorrei portare mio figlio. Ma uno che si è detto con una figlia così grave, così impegnativa, non mi era mai successo. Io sono entrato e questa persona ha detto, guardi, io porto qui l'altra figlia a fare pallavolo, non so. E la moglie ha insistito perché portassi anche Emma a fare allenamento con voi, almeno a vedere. Tanto lei è negli ambienti nuovi, non ci sta al momento, è qui ferma accanto a me, ma intanto è un piccolo premio per lei. Beh, l'ho guardato come dire, accolgo, ma non è questa la prassi, insomma, no, perché normalmente insomma, uno un po' si prepara a certe situazioni. Si è svolto il tutto in un'ora. Allora, la figliola teneva le mani in questo modo, quindi non c'era l'apertura agli altri e al mondo. Non parla, rifiutava il contatto, però non era agitata. Siamo riusciti, con questo attrezzo che mi porto sempre dietro, in misura ridotta perché è impegnativo, il pallone grande, a creare un contatto minimo con questa ragazza, 12 anni, 13 anni. E siamo arrivati a una richiesta del babbo che mi è sembrata pazzesca. Cioè, intanto lei stava lì. Dopo mezz'ora mi ha detto, senta, ma se io gliela lascio una mezz'oretta, così può prendere l'altra figliola a casa e poi torno per l'allenamento. E io l'ho guardata allora, non è iscritta, non è assicurata, non ci conosce, di solito negli ambienti nuovi non ci sta. Io non ho, certo non è che mi manca la parola, però sono stato abbastanza interdetto. E lui è andato. Quando è tornato sembrava un film, perché Emma, più che con me, con una mia educatrice che è anche una giocatrice bravissima della Mattei Plast, è entrata in contatto, ha cominciato a scambiarsi la palla, si è alzata, gliel'ha buttata ed è in mezzo in campo con gli altri. Quando lui è tornato è rimasto attonito. Capite che queste cose riempiono la vita, per cui io non sono un benefattore, sono un fortunato. e di queste cose ne capita. Ora, in questa misura è veramente particolare, non so dirvi martedì prossimo cosa succede. Però questo è successo. È inutile vi racconti l'altra vita, è vero, tanti anni ho allenato, settore giovanile, poi la Serie B, la Serie A, è vero. Tantissime partite, quasi 400 in Serie A. Non mi dilungo sui motivi della scelta, mi dilungo su questo. Mi riconosco un merito e una colpa. Partiamo dal merito, che è meglio. Il merito è che dai, ho ascoltato questa voce dentro che mi diceva: bello, città bellissima dove vai, guadagni, hai dei privilegi, perché si hanno dei privilegi allenando in Serie A. Quando allenavo a Venezia, la prima cosa che ho avuto dall'assessore alla cultura, ho avuto la tessera per andare a vedere una cosa che non c'è verso andare, che è il Festival del Cinema. Io ero in quarta fila a vedere il Festival del Cinema al Lido, non c'è verso andarci. L'anno in cui ho vinto l'albero degli zoccoli di Olmi, e devo dire che sono privilegi importanti. Vai nei musei, non paghi, eviti l'Harris Bar, perché comunque ti stangava allora come oggi, anche se sei nato in Serie A, però per il resto hai dei privilegi. Però c'era qualcosa che mi mancava, mi sentivo incompleto. Quindi il merito che mi riconosco è dai di aver ascoltato questa voce che mi diceva c'è altro. La colpa è che ci ho messo parecchio a obbedire, a mettere in atto quello che la voce mi diceva. Questa è la mia ambivalenza. Potevo farlo qualche anno prima, non dall'inizio. Io non sarei l'allenatore che sono oggi con questi ragazzi se non avessi avuto la fortuna di poter lavorare con altri giocatori normodotati, di aver allenato, di aver insegnato. Non sarei questo, quindi mi è servito. Però qualche anno prima potevo ascoltare questa voce. E i due aspetti di cui sono più orgoglioso in questo lavoro che faccio con questa disabilità mentale, noi lavoriamo con 140 ragazzi a Bologna, lavoriamo con 20 ragazzi a San Lazzaro, con oltre 60, qui abbiamo Don Davide che è il padre spirituale, il direttore spirituale della Fortitudo SG, con oltre 60 adulti in Fortitudo e con 40 ragazzi a Navile il venerdì. Siamo la prima risorsa ludica dell'USL di Bologna, come numeri. Abbiamo tantissimi di questi ragazzi. E vi dicevo, quando io ho cominciato questo percorso, poi se volete vi racconto la causalità, perché uno giustamente con un linguaggio umano deve parlare di casualità, evidentemente, ma il percorso interiore di uno che si sente dire cambia, fai altro, c'è altro nella vita, insomma, non è proprio casuale quello che capita. È evidente, questo non lo sapevo, a quelli più giovani, a quelli più grandi, questo è inutile, ma a quelli più giovani ve lo dico, perché io ci ho messo 40 anni per capirlo, voi che ne avete 18 o 20 fate molto prima. È difficilissimo nella vita scegliere. Se oggi, visto che parliamo anche di disabilità, uno dovesse dare una definizione tra normalità, che cos'è la normalità o la disabilità, che è impossibile definirlo, soprattutto la normalità non è definibile. Nella disabilità mentale la cosa più caratterizzante è la difficoltà di scelta, ma anche nella normalità. Io non sapevo scegliere, pur sentendo questa voce. Dopo tanto ho capito che quando tu scegli, mai scegli con la convinzione di dire faccio quello. Intanto cominci a dire non voglio fare quest'altro. E io ci ho messo tanto a capirlo. Aspettavo sempre che arrivasse l'occasione giusta per lasciare una vita che mi stava stretta, e l'ho fatto anche nel privato. Per anni ho aspettato la donna che arrivasse e mi cambiasse. Il dolce e il nome, uguale. La donna angelo che ti porta al cielo. E io ero così. Era anche comodo. Perché così intanto frequentavo quelle meno angeliche, no? E quindi era meglio. Ma ero convinto di questo. Ma ero convinto. Quando poi, dai, ho detto basta, questo mondo mi fermo. No, non alleno più. Non avevo un'alternativa. e anche nel privato. Ho detto adesso facciamo altro. Non avevo un'alternativa, non avevo la persona angelo, non l'ho trovata in quella forma. Però ho capito che se tu dici no e stai da solo, aspetti di trovare un lavoro giusto, è quella la strada. Poi non è che lo trovi di sicuro il lavoro o la persona, ma hai più occasioni. Se tu aspetti che arrivi il lavoro o la persona giusta perché ti cambia la vita, non è così che funziona. Ma ve lo dico, non da esperto, da uno che l'ha patito. Quindi, ho sbagliato e vi faccio questo, vi trasferisco questo. Naturalmente, se tu scegli in questo modo, poi forse incontri un gruppo di ragazzi, adesso dopo lo vedete anche nel filmato, con disabilità che hai già visto per anni precedenti, ma non li hai riconosciuti, e forse pensi che quella può essere la tua strada. Ma non l'ho pensato dicendo voglio lavorare con loro. Li ho semplicemente riconosciuti, eravamo a Monzuno, un paese di campagna, di montagna qua vicino, e ho visto in questi ragazzi una autonomia e una serenità assolutamente inspiegabile rispetto alle difficoltà con cui comunque vivevano. Andavano a fare la spesa, a prendere il giornale, un educatore li accompagnava, come capiterà a questi educatori giovani, siete voi, una decina di loro. Li ho seguiti, ho parlato alla dottoressa che li gestiva, la dottoressa La Macchia della Luce, era lì direttivo, e ho chiesto di poter lavorare con loro, di poter seguire il loro lavoro e un domani fare un allenamento. Lei mi ha fatto seguire il lavoro, molto alternativo, anno 1995, molto alternativo, perché si facevano cose diverse da quelle che si facevano e si fanno con la disabilità. Giardinaggio, musica, pittura, ceramica, economia domestica, nel senso si fanno a mangiare e si puliscono i piatti. Molto affascinante. Però nello sport facevano quello che facevano tutti, una piscinetta, un po' di nuoto e i cavalli, tra l'altro i cavalli del Papa, perché ho scoperto che c'erano i cavalli del Papa a Modena, erano quelli in concessione, andavano a cavallo con un insegnante di equitazione. Un allenatore di Serie A, oggi come 20 anni fa, è un presuntuoso, cioè uno che presume di sapere, se no non fa questo mestiere. E io ho detto, ma dai, questi vanno a cavallo, ma se quello che va a cavallo insieme a lui si ferma o casca da cavallo, quello continua ad andare a cavallo. Se quello nuota e quello accanto affoga o esce dalla piscina, quello continua a nuotare. Ma se io gli butto una palla a uno e quello non la piglia, oppure la piglia e non me la rende, non possiamo giocare. Io sono partito da questo. E ho detto alla dottoressa, parliamo di relazione, no? Ecco. La relazione, qui io metterò insieme relazione, spiritualità e strumenti, mi dispiace per Don Barabini, mi dispiace per la psicologa, ma io col mio linguaggio metto insieme queste cose. Pensate dei ragazzi che vedrete che cosa potesse essere la relazione per loro. Un mondo sconosciuto, gente chiusa nella propria paura, in un autismo importante, molti senza la parola o con la paura di usarla. È difficilissimo passare la palla a un compagno, perché deve guardarti, devi guardarlo, è difficile, ma parlare è molto più difficile, anche per i normodotati, è molto più difficile. E quindi la palla ha cominciato a essere il tramite, lo strumento per un dialogo, o meglio un predialogo, un bypass per poter parlare poi, se ne è in grado, in un altro modo. L'orgoglio è questo. Uno, aver capito che dar la palla a un compagno è qualcosa di molto di più di un passaggio, ma è l'inizio di un rapporto. Ed è questo che ho proposto alla dottoressa. Sapete cosa mi ha risposto? Dopo avermi ospitato, fatto vedere gli allenamenti, io vorrei fare un allenamento con loro, presuntuoso, gratis, a Monzuno, dove mi trovi in luglio, stendimi un tappeto rosso. La psichiatra mi ha detto, neuropsichiatra mi ha detto, ci devo pensare, perché, ho te la spiegato, perché molti di questi ragazzi non hanno neanche l'idea del gioco, ma del gioco inteso nel senso nascondino o rua bandiera arabo. Chi ci ha provato nel passato a farli giocare non ci è riuscito. Io sono rimasto malissimo. Ci ha messo 15 giorni a chiamarmi. e metto, questo lunedì possiamo cominciare. Non vi sto a fare la storia del numero perché era il 17 luglio del 95, allora era il 17 e da lì in poi il 17 mi accompagna. Non sono un numerologo, però constato che è andato così. E io ho cominciato a fare allenamento con loro. Come ero capace di farlo io, con urla, con incoraggiamenti, con rimproveri, un allenatore normale che allena una squadra speciale. Così ho cominciato. Quindi, il merito è stato, uno, aver capito che questa palla non è il canestro è un qualcosa in più, questa palla crea un contatto straordinario, usatela tutti, anche in estate ragazzi, in oratorio, anche quelli a cui sembra non piace, gli piace, ma hanno paura di fare brutte figure, ma gli piace a tutti, anche a quelli che si voltano indietro. Se io do la palla a un ragazzo autistico, gliela propongo, e quello si volta dall'altra parte, io non lo posso violentare o stimolare fisicamente perché la prenda, ma non posso neanche premiare la sua paura. Dice, vabbè, è lo stesso. No, non è lo stesso. Cerco di andare dall'altra parte. Cerco di strisciargliela. Cerco di fargliela andare da un altro. Ci metterò un giorno, un mese o un anno. Conosco, ho messo 5 anni. 5 anni per toccare il pallone. Ma ci arrivi. Perché anche il voltaggio da un'altra parte è un messaggio non verbale. Che non vuol dire non mi piace. Vuol dire ho paura. Non posso in questo momento. Non voglio te. Perché ci vuole anche l'umiltà di capire che a volte tu non sei adatto a quella persona, per quale motivo non lo so, ma è così, quindi capire che questa cosa del passaggio andava oltre. E la seconda cosa, che a me è venuta naturale sinceramente, però, e qui andiamo proprio in quello che mi è stato anche chiesto, di andare al di là delle fragilità, l'altra cosa è stata di non vedere questi ragazzi di fronte a me, down, psicotici, autistici, dopo l'ho imparato che era così, per me erano ragazzi di difficoltà, di non vederli nei loro limiti, ma nelle loro qualità. Ma in questo mi hanno aiutato loro, cioè, parlo loro che c'è Morris lì, i giocatori di Serie A, cosa pensate? Che i giocatori di Serie A, di calcio, di pallone o di basket siano dei fenomeni e sappiano fare tutto? Non è vero nulla. Sanno fare bene poche cose e tu, tra virgolette, da allenatore sfrutti quelle caratteristiche in un modo molto strumentale facendogli fare quello. Morris tirava benissimo, Pozzecco palleggiava benissimo con la mano destra e io lo mandavo a destra, i miei giochi lo mandavo a destra, gli allenatori spingevano dall'altra parte, gli avversari, ma io lo mandavo da quella parte se ci riuscivo, quindi sfruttavo la sua qualità, non stavo a lavorare tanto sul limite. Poi dopo gli fai palleggiare anche di sinistra, ma con il disabile è uguale. A me è naturale vedere uno quello che può fare. E io lavoro su quello. Lavorando su quello, non so che cosa succede nel corpo o nella mente di quel ragazzo. Parlo di progressi. Ma so che è contento. So che si gratifica. So che cresce. So che si sente accettato. Di questo sono sicuro. Fino al punto, io non lavoro con la disabilità fisica, a volte ho qualcuno con disabilità fisica conseguentemente a un problema mentale, però nelle scuole mi è successo di andare con gli insegnanti di azione fisica a lavorare e di vedere anche gente in difficoltà. A Ferrara, pochi anni dopo avevo cominciato, mi è successo di lavorare con una classe dove c'erano 5 ragazzi, 2 down, uno in piedi con un ritardo, uno in carrozzina abbastanza abile e uno, o una, uno mi sembra, in carrozzina che muoveva un dito, gli occhi andavano, la mente funzionava, poteva fare questo. Secondo voi mi sono fermato? Tavolo, tutti intorno al tavolo, quelli che erano in grado si buttavano la palla in alto, qualcun altro se la strisciava e questo la buttava in questo modo, canestro, cestino pulito, e io andavo sotto dove c'erano i ragazzi e ognuno tirava come era capace, e lui tirava col dito, non mi sono fermato, muovi un dito, lavoro sul dito. Allora succedono delle cose straordinarie, perché nella disabilità fisica, lui probabilmente, non l'ho più rivisto, avrà sempre mosso nella vita questo dito, gli occhi erano molto vivi, ma in quella mentale succedono cose straordinarie. C'è gente che ha una parte del corpo bloccata o limitata, che stimolata sull'altra, comincia a usare anche quella più in difficoltà, se il Signore gli permette di farlo, se lui non lo può fare, non lo fa. gente che non parlava, che parla, la vedete lì, una che non parlava, che ha parlato, a 12 anni ha parlato, non quando è nata, a 12, con questa, tiri fuori delle cose straordinarie, lavorando sulla qualità di una persona. Ecco, quello che lo sportivo medio non riesce a capire è il fatto che esistono le qualità nelle persone prima dei limiti. L'insegnante di educazione fisica medio, non che abbia 35 anni, che ha fatto scienze motorie e comincia ad avere un'apparizione un po' più diffusa sulla differenza, sulla diversità, sulla terza età e sulla disabilità. Ma quando io ho insegnato all'ISEP per 10 anni giornalismo sportivo, e non è nella preistoria, ma prima di scienze motorie, 20 anni fa, non c'era un esame per chi lavorava sul corpo. Il corpo avrà anche tanti limiti, ma se noi quando nasciamo non ci tocchiamo e non cominciamo a usare il corpo, non cresciamo mica. Il corpo è importante. Questa gente che col corpo sa lavorare, non gli veniva proposto neanche un esame per quelli che il corpo l'avevano più in difficoltà. L'unico esame che c'era allora sarebbe meglio non dirlo come si chiamava. Ai miei tempi gli esami si dividevano tra complementari e fondamentali. L'unico esame che toccava la disabilità all'ISEF, l'educazione fisica, faccio fatica. In un modo abominevole. E quindi la gente non è preparata. Allora vanno in palestra e trovano due in difficoltà e 20 presunti normodotati, presunti, e lavorano su quelli perché questi non sono capaci. E invece non è così. Ognuno di noi, prendete anche i casi di persone più in crisi, più in difficoltà, ha più qualità che limiti. Credetemi, non è un concetto solito che ogni persona ha un valore, ci mancherebbe. Certo che ogni persona ha un valore, di qualunque età e con qualunque caratteristica. Io parlo di qualità vere, intuizione, pensiero. Ma molti di questi ragazzi fanno cose straordinarie. Ginnastica per minorati si chiamava, ecco il mio rifiutamento. Si chiama ginnastica per minorati, dove il titolo dice tutto. Ginnastica per minorati. Bene? Perfetto. Allora, provate voi a prendere una pagina di quaderno, di libro, guardarla e dirla a memoria. Alcuni di me lo fanno. Ora è un po' tardi. Se io chiamo Michele di Foggia, di cui ho il numero, un ragazzo che non lavora con me, quindi non ho avuto nessun merito, che ha visto la trasmissione che facevano i due ragazzi pugliesi fino all'anno scorso, come si chiamava?
Emigratis.
Perfetto.
Emigratis.
Quindi lì, Michele, che è andato anche a trovare i Gallinari in America e compagnia, quello lo conosco, quello faceva è un autistico perfetto, che fa le moltiplicazioni a tre cifre prima di un computer. Io lo chiamo, se uno di voi sa il giorno in cui è nato, non la data, ma che giorno era, se era mercoledì o venerdì, voi gli dite 27 giugno 1948 e lui vi risponde mercoledì ed era brutto tempo. Come fa? Non lo so. Un computer della NATO ci mette di più. È una qualità inutile in questo mondo, ma una qualità pazzesca. Ma ci sono anche qualità più nascoste. E questi ragazzi leggono il cuore degli altri in un modo straordinario. Uno dei miei assistenti è un ragazzo spastico, Jonathan, che prima ha fatto l'utente per 10 anni con la lucciola, poi l'ho preso con me e fa l'assistente al Navile in questo momento e si imbestialisce giustamente quando i genitori lo pensano che sia un utente ancora. Io sono un vice allenatore. Perché in campo? Non per accontentarlo, perché con tanti ragazzi in difficoltà c'è sempre qualcuno in quel giorno ombroso, chiuso, e lui mi dice sempre qual è il problema. Lo sa dire, lo sa capire e lo sa affrontare. Non c'entra nulla, quello è spastico, l'altro è psicotico o autista, non importa, la sofferenza è comune e loro la sanno leggere, il cuore lo sanno leggere. Queste qualità non sono comuni, per cui quando io dico che questi ragazzi sono speciali, sembra che con le parole, a me mi dà fastidio la gente che con le parole addolcisce il fatto, no? Adesso se uno gli scappa detto o normalmente dice un ragazzo con handicap o addirittura handicappato, Ah, i ragazzi handicappati miei dicono, ma che cosa cambia che tu dica diversamente ah, dello handicappato? Io sono così, non è la parola che cambia, ma è quello che mi fai fare, è quello, la fiducia che hai in me, l'ambiente che mi crei mi cambia, non il nome, capito? Ecco, quindi questo è una cosa che davvero dobbiamo sentire. Un'altra cosa, secondo me, vedi, ne ho messe due, invece sono tre, su cui vi riconosco un merito e vi invito su questo percorso, è di aver essere messo ad allenare questi ragazzi senza pensare di avere la verità in tasca. 30 anni di allenatore, 12 in Serie A, tante partite giocate, alleno le squadre, i ragazzi in difficoltà, penso, gli esercizi che faccio e le cose che dico, è legge. No, io ho avuto, questo me lo riconosco, la capacità di presentare degli esercizi o delle proposte ascoltando la loro reazione. Ma non che me lo sono messo in mente, l'ho visto. Non c'è stata una volta in 23 anni, uno che mi aveva detto questo non mi piace questo esercizio o non lo faccio. Tutti hanno provato. Ma tu devi guardare il ruolo dell'allenatore e dell'educatore, è un ruolo meraviglioso, e dell'insegnante. Tu devi conoscere il gruppo, vedere la squadra come lavora, quando sei in campo, per esempio, fosse un campo da basket, devi stare il più possibile a metà campo, vedi come lavorano da una parte, come lavorano dall'altra, il gruppo, e conoscere il singolo. Forse anche nei premi deve essere così. Tu vedi i tuoi davanti, il gruppo, ma devi percepire se c'è qualcuno che non è contento, che non ha capito, adeguare il tono. Il singolo ha valore come il gruppo, perché il gruppo è fatto di tanti singoli. Ecco, io questo ho fatto, mi sono messo in gioco, in discussione, attraverso i miei esercizi, e da loro non ho imparato, perché sai, molti dicono ci fanno stare bene, stacco i disabili, ho imparato, spiegalo, io ve lo spiego, ho imparato dei concetti che io non conoscevo o non conoscevo abbastanza bene, ho cominciato a capire e ascoltare e a valorizzare il silenzio di qualcuno di loro, ma gli occhi parlavano, ho cominciato a dare valore all'attesa. Attesa vuol dire uno che sa palleggiare, i ragazzi tra i miei che palleggia meglio dei normo dotati. Partono in palleggio, quello che tra loro è in difficoltà, io non dico niente. Quello che è partito si volta e torna indietro. E va vicino a quello che non è partito, a volte gli parla, a volte fa un esempio. Io non sono lì vicino, non ascolto, ma immagino che gli dica ti aiuto, vieni con me, se ce l'ho fatta io ce la fai anche te. Quindi sanno aspettare, noi ci aspettiamo poco. Quindi ho imparato ad ascoltare il silenzio, a valorizzare l'attesa, l'ascolto, i tempi diversi di ognuno. Chissà quante volte io a San Lazzaro, 30 o 40 anni fa, come il settore giovanile, volevo che tutti corressero uguale. Come fa a correre uguale uno di 120 kg e uno di 75? Non è possibile. Però c'era questa idea. Questi invece no. Sanno differenziarsi e ti rimandano indietro un messaggio pulito, e vi spiego anche perché è pulito, e di questa benzina che noi non possiamo fare a meno, e spero che anche voi nel vostro rapporto con i vostri ragazzi ne riceviate questo beneficio. Il ragazzo disabile, il ragazzo in difficoltà, tra gli altri doni che vi dà il dono che per me è unico nella vita, che è la verità. Si dice spesso la verità fa male o è scomoda, è vero, ma è anche tanto vera. Per cui loro mi rimandano indietro un messaggio vero, come la frase mi sei mancato, ti entra dentro, perché non è la frase, vogliamo dire, la parola ipocrita che tante volte noi esprimiamo incontrando uno che non vedi da tempo e gli dici ma dobbiamo vederci più spesso, che magari lo senti, ma sai che non succederà. No, loro se ti dicono quando vieni, vengo mercoledì a quell'ora, loro per quelli a quello non mi aspettano, perché la verità è una. E perché loro sono così? Perché il disabile è bello? No, il disabile non è bello, è faticoso ed è duro. Ma il disabile, avendo meno strumenti, torniamo sullo strumento, di contatto con questo mondo malato che gli abbiamo regalato e che abbiamo regalato a voi che avete 20 anni, ora o 15 anni, avendo meno strumenti di contatto, è in difficoltà lavorativa o relazionale, però è anche più pulito. Questo mondo lo sporca meno. E allora quello che vi rimanda indietro è vero. E siate veri con le persone. Siate veri seguendo il vostro cuore e nel dire le cose. Io sono un grande sostenitore della forma, ma non sono un formale. Sembra una cosa opposta all'altra, non è così. Io sono un sostenitore della forma nel senso che le cose vanno dette, ma c'è modo e modo di dirle. È una delle battaglie con la moglie, per esempio, che è più diretta ancora. Non è che con le parole accarezzi l'altro per fregarlo. Per me è importante dire la cosa in un certo modo, che sia vera, ma che sia adeguata a come l'altro la vuol sentire. Ognuno di noi ha le sue fragilità. A me se mi prendi sul piano fisico fai fatica, perché io tengo, ma sul piano psicologico mi ferisci con poco. Un'offesa con le parole o una cosa mirata mi tocca e mi rimane. Allora, non è che non devi dirlo. Dimmelo in un modo che un po' mi prepari. Quindi è un po' come uno scudo che uno usa. Ecco, volevo dirvi, magari forse devo dirlo all'inizio questo qui, che ci chiariamo, e voi qui stasera, se siete qui ad ascoltare non tanto me, ma questo percorso che vi è stato indicato, siete fuori dai tempi, cioè non siete mica adeguati a questo mondo, come non sono adeguato io, per questo stavo male in quel professionismo sempre più esasperato. Questo è il mondo della velocità, della produttività, che consuma la natura, le persone, i sogni, gli ideali. Io non penso che sia il mondo giusto e non penso che il nostro percorso educativo di persone debba essere questo, però dobbiamo sapere di essere controcorrente, di essere diversi. Non è né un pregio né un difetto, né un pregio, però non siamo adeguati. Dobbiamo sapere di essere fuori dagli schemi. Se uno lavora con me o con questi ragazzi deve sapere che i tempi sono lunghi, che uno si può mettere anni a toccare una palla, deve avere fiducia che succeda. Quindi non siamo per la produzione, siamo però per il valore della persona. Quindi questo deve essere chiaro, noi siamo fuori dai tempi, però credo che qualunque allenatore, non di norma dotato, allenatore tout court in genere o educatore a maggior ragione, se volesse essere coerente, non ai principi che vi hanno indicato in questo percorso, ai principi di una vita sana, vera, con dei valori, non dovrebbe produrre dei ragazzi, parlando di scuola, o dei giocatori, parlando di sport, adeguati a questa società. Certo, troveranno un lavoro più facilmente, forse, ma non saranno mai delle persone fino in fondo, gli avete tolto la loro potenzialità, il loro valore intrinseco. È un discorso molto rivoluzionario, lo capisco, ma è l'unico discorso che io sento di esserci arrivato negli anni e ne sono sempre più convinto. Questa è la strada, questa è la vita, questo è il motivo per cui vi guardo e sono orgoglioso di essere qui e sento il vostro calore e la vostra presenza in un mondo in cui non si esce più di sera. Siete qua in 100, 150. È bellissimo questo, non per me, per voi. Ecco cosa vuol dire essere controcorrente, però non dobbiamo fermarci a questo. Dobbiamo fare nostri, su tutti i ragazzi, questi valori e difenderli. Difenderli perché il mondo vi porta all'opposto. Non è quindi più il discorso di destra, sinistra, partiti politici. Rimangono delle differenze, per amor di Dio. Per amor di Dio. Però, qui c'è da difendere la persona, la natura, il mondo che ci è stato donato, la gioventù dei ragazzi. Qui ci sono tanti ragazzi che hanno 15 anni, 16, 18, io non voglio farvi dei complimenti, però voglio difendervi, tra virgolette, da queste frasi fatte che si sentono in televisione o si leggono. L'adolescenza di oggi è anaffettiva, non è emozionale, non è emotiva, non è coinvolta, è chiusa in se stessa. È vero, ma fate bene. Ma che mondo vi abbiamo dato intorno? Però basta un progetto, non ricco, perché non si guadagna niente qui, come questo, che i miei assistenti e come posso dire, volontari più convinti sono i ragazzi di 15 anni, 16, 17, i Boy Scout che vengono, quelli dell'SG che vengono e rimangono. Che cosa ci guadagnano? Potevano uscire da ragazzina, potevano studiare, potevano dormire. No, sono lì. Ma sapete a 15 anni, a 16 anni cosa vuol dire aiutare un altro? Quanto aiuta a crescere e sentirsi in un momento in cui siamo completamente sbandati, utili per qualcuno. E la bellezza per me è di non dovervi insegnare niente. Io non ho mai detto a un ragazzo di 15 anni o 16, fai così con lui, ma non perché non lo sappia dire, perché lui sa come fare. È vicino alla nascita, è vicino alla pulizia iniziale, anche il quindicenne. E se con un progetto pulito lo riporti alla sua pulizia, lui non sbaglia. Ma cose meravigliose. Vengono dei bambini da Fortitudo che hanno 12 anni o 13 e prendono magari per mano fisicamente, no, Macher già 40 anni per 120 kg, e lo guidano in un percorso e non hanno paura. E vedete gli altri come sanno stare. Ecco perché tanti anni fa mi hanno combattuto, perché io ho messo insieme disabilità diverse e non modotate. E mi dicevano, non la gente, quelli della Federazione Disabili. Ah, ma i disabili, devo stare con i disabili. Ah, un bel modo. Perché non abbiamo fatto entrare soli maschi stasera, soli grassi, soli magri, soli biondi? Ma come? Se tu metti in un gruppo uno che ha più qualità di un altro, perché Dio gliel'ha date, farà da punto di riferimento e da guida all'altro. È normale che sia così. È normale. Mi sembrava una cosa banale. Ci hanno messo 20 anni, ora fanno i gruppi misti, le squadre miste, però è una battaglia lentissima. Se tu vuoi fare una competizione sportiva con la disabilità in Europa, giochi ancora 5 down contro 5 down, non 3 down e 2 normodotati che gli aiutano e diventa più viva la partita, è più vera, no. C'è ancora questa settorialità, ma piano piano ci arriveremo. Ci sono, d'altra parte, ci sono le Olimpiadi tradizionali e le Paralimpiadi, e meno male che ci sono, ma fateli insieme. Ognuno gareggi per i tempi che ha, per le prove che sa fare, il villaggio olimpico deve essere uno, e poi ognuno farà le sue specialità. Quella è sempre un'idea di serie B, meno male che c'è, ma insieme. E questo sono passi lunghi, ma voi che avete 15 anni o 20 farete in tempo a percorrere questo percorso, no? Ecco, queste sono le, diciamo, le indicazioni che mi vengono da dirvi. Ora, per intervallare e per portarvi dentro a quelli che sono i ragazzi che mi hanno insegnato e che mi hanno affascinato, perché questo è veramente una... io sono affascinato da questo mondo, soprattutto dal mondo dell'autismo, così sconosciuto, ma ti affascina davvero, perché non sai mai dove possono arrivare, dove tu puoi contribuire alla loro crescita. E la bambina che vedrete, oggi una donna di 30 anni, che non vedo più, ma che vedete qui protagonista, è straordinario. Ed è quella che ha imparato a parlare con la palla. Vi dico solo le immagini che vedrete, perché sono spostate per vederle, perché ne vale la pena. Vi dico solo questo. Aspetta a partire, La bambina è questa. Questo io all'università ho affrettato la gente per delle settimane, solo su questo filmato che ho previsto, perché sintetizza tutto. È la rappresentazione di come la vita nella diversità ci arricchisce. Il primo anno che lavoravo, una cosa seria, alla luce. La bambina che vedrete con la pupilla verde, bellissima, molti ragazzi dicono bellissima, perfettamente autistica, non parlante, e con paura della parola. Da pochi giorni l'aveva toccata, per 3 mesi non l'aveva neanche toccata. I 3 ragazzi che lavorano vicino a lei sono 3 ragazzi psicotici, per letteratura inadatti a stare con lei. A 40 anni, 50, ma se a 7-8 non ha fatto la dottoressa li mette insieme, e come cane e gatto non riescono insieme. Guardate che è meraviglioso, perché c'è il momento iniziale in cui... Allora, il momento iniziale in cui il ragazzo che è di fronte a Sara, fai da Sara, sta un po' chiuso, perfetto, e poi alla fine questa palla la prende. Cosa fa una persona che non vuole un oggetto, ma che alla fine gli viene dato? Senti, se me lo vuoi dare lo piglio, ma me lo tengo. E il suo autismo gli fa interiorizzare fisicamente la palla. Io ero in tempi. Qui c'era Sara, lì c'era un altro ragazzo, qui Paolino, e lì c'era Fabio. Bene, questo è il gruppo. 3 psicotici e questa. E ora? Voi vedrete una cosa straordinaria. Cioè quello che era qui, sì, vado bene, c'è la maglia abbastanza blu, tendente al viola, naturalmente, un po' blu. Vedrete una mano, un braccio anzi, con la manica blu, fammi della palla, ecco, che va sulla palla, che non è grande, l'accarezza, senza parlarle, non parla, l'accarezza. La mia traduzione è: non fa male, non brucia, la puoi toccare. E col dito indice le indica la direzione dove lei deve mandarla. Questa ci pensa e passa la palla, vai. Questo naturalmente non ha problemi, la passa a questo, la braccio blu, questa la passa a Paulino, che era qua. Questo la rende a Sara, ci pensa un attimo, la prende e la passa a quell'altro. C'è tutto. La capacità di insegnamento pazzesca di questo qui, sarà anche psicotico. Ma immaginate, mettete un educatore a fare quel lavoro lì. Carezza la palla, gli dà la direzione. E la capacità di apprendimento di quella autistica chiusa nel suo mondo. Ma se la sai approcciare, si apre in questo modo. Ve l'ho spiegato, non perché non siete in grado di capirlo, perché se lo vedete è talmente sintetizzato che perdete se no qualche passaggio. Ora possiamo andare spingendo ogni cosa e facendolo vedere. Ecco, eccolo qua, guardate dove vi ho raccontato. Qui non ci sono parole. Continuiamo col filmato, qui ci parlo solo perché guardate quel ragazzo lì con la tuta grigia e la banda rossa che non prende la palla, perché i protagonisti della continuazione saranno questo ragazzo e Sara. Vedete che intorno ci sono gli altri che lavorano e ognuno fa le sue. Ecco, questo è l'esercizio con cui io ho conquistato Sara e che ho rifatto oggi con Emma. Palla strisciata sulle gambe. Qui divertitevi a pensare che cos'è autismo, che cos'è paura di una figliola di 10-12 anni. Questo è autismo, questa chiusura qui. Ecco, però lo fa, però lo fa. Allora, proposta successiva. Ci possiamo vedere proposta, no? Vedete, il gruppo lavora, ma io sono un po' isolato, non troppo lontano. Proposta, ci giochiamo la palla sul tavolo. Non deve cascare. Cosa fa una bambina di 10 anni? Te la butta via. Io fuori che voglio, non te la butta via. Cosa fa l'educatore? Ascoltatemi. La rimprovera? No. Molla? No. La ripropone. Con calma, con la fiducia che lei ce la faccia, perché se non avete quella fiducia non fate questo mestiere e non state con questi ragazzi. Lei ce la può fare. E allora questo miracolo, lei la gioca la palla. Come la gioca? Con la punta dei diti, con la punta del ditino, non la tocca con tutta la mano, perché è troppo la vita che la cerca. Lei è troppo sensibile, la sfiora, ma la tiene sopra. Cosa fa un insegnante quando ottiene un risultato con un ragazzo? Fa il passo dopo, che deve essere proporzionale. Qual è il passo dopo? Sei brava sopra, ci giochiamo la palla sotto. Lei lo fa, ma hai rotto le scatole fino ad ora, l'ho imparata sopra, gioco sopra io, no? E infatti regolarmente la fa, si morde la mano, stile di via autistica, la prende, mi fai giocare sopra, l'ho imparato, e io no, tu sei capace anche sotto, secondo passo suo, va bene, la gioco con i piedi, no, puoi farla con le mani. E lei lo fa due volte con i piedi, guardate la mano, lo fa. Questo che cosa vuol dire? Poi gli ho chiesto troppo in poco tempo, vuol dire che lei capisce che è in grado, le ho chiesto troppo in poco tempo e questa è proprio una stereotipia tipica e se la interiorizzeremo va bene, ma gli ho capito. Beh, questo è il tavolo, ha una lunga storia questo tavolo che vi racconterò, perché lei non toccava neanche la palla, se il tavolo se l'è messo solo sotto il giorno in cui ha deciso di entrare in contatto con noi. Adesso lasciate sfumare l'attenzione su Sara, che ha già fatto abbastanza, poi la rivedete ancora, e concentratevi sull'altro ragazzo. Fragilità. Pensate se era fragile questo spastico portato lì con la mamma che diceva non sa far nulla. Gli ho messo la palla io lì. Basta un soffio per metterla dentro. Ma la tira fuori. Perché buttare la palla dentro vuol dire crescere, vuol dire essere bravi, vuol dire andare contro al pensiero comune che tu sei un incapace. Non lo fa. Ora non lo fa. Ora non lo fa. Qui vedete anche le date. Ci spostiamo. Questa è la mia palestra, pensate, dalla Serie A, dal Madison. Questa è la stalla di Stufione di Lavarino. Muri scrostati. Sara sa far canestro da lì. Cosa faccio? 2 metri più indietro, perché se sai segnare da lì devi tirare anche da più lontano. Sara ci prova. Sono molto orgoglioso di questi ragazzi. Attenzione, lei fa due tentativi. Siccome sbaglia, cerca altre strade. O scende di sotto. Io la rincuoro e le dico, ce la puoi fare. Vado in tiro, il polso, perfetto. Carezza per me, fiducia in lei. Ora concentratevi su quello che la mamma vi ha detto, che era un incapace, non stava in piedi, non parlava. Ricordate come era prima, qualche mese dopo, non con me, con la fiducia di tutto il gruppo. è lo stesso che prende la palla e la mette dentro. No, non è lo stesso, è un miracolo assoluto. L'abbiamo guarito, ma no, prima perché non è malato, e poi perché non si guarisce da queste situazioni, ma si migliora, si cresce, si prende autostima. Guarda dove tira, non era capace neanche di dare da sotto, guardate. E infatti la dottoressa, che è questa, era lì dietro nel gruppo, arriva perché ha colto l'importanza del momento. Ha colto l'importanza del momento. E arriva. Però è una cosa bellissima. No. Questa è una cosa straordinaria. Può fermare un attimo? Io ve lo dico anche al buio, questo non ho bisogno della luce. Vi lascio vedere anche questo, che è veramente datato, questo dribbling qui. Perché ha un significato particolare. Intanto conoscete la dottoressa, sentite le sue parole, conoscete un po' di più anche i ragazzi da cui sono partito. Ma con l'orgoglio di uno che ha fatto sempre uno sforzo di molto minore, noi con questa, questo filmato, abbiamo tolto la copertina al calcio. E allora? Ve la sintetizzo. Vado a un convegno di Don Cioppi di Libera. Incontro Elio Tripari, a quei tempi, c'erano pure vieni, a quei tempi vice direttore della Gazzetta, 2 anni che lavoravamo, gli parlo della questa cosa, mi dice: Marco, è bellissima, ti mando un fotografo e facciamo un servizio su, ora siccome si chiama Sport Week, l'inserto della Gazzetta di sabato, ora si chiama Basket Magazine, facciamo un servizio di Basket Magazine, però voglio il fotografo giusto. Per un anno nessuno mi telefona. Io dico: le solite cose dei giornalisti, no, mi chiama. L'ho trovato, cioè è arrivato il fotografo, era in Bosnia, c'era la guerra, era un uomo di guerra, pensavo un uomo di una certa età, 30 anni. Beh, lui arriva, scopro una cosa straordinaria che io non conoscevo, forse Berlusconi la conosceva benissimo, voi non so se la conoscete, io lo guido a Scurfione di Lavarino, perché oggi ci arrivi con un navigatore, lì non ci arrivi, è una casa della Puglia, una villa, scusate, di una contessa data alla sua morte alla curia di Modena, data incomodata all'associazione La Lucciola per questi ragazzi, perché la contessina aveva detto deve andare a un fine educativo. È inarrivabile. Nella campagna dopo Ravarina, un posto inarrivabile. Vabbè, io guido questi qui, la truppa di dribbling. Quando arriviamo a Ravarino, mi lampeggia questo, io mi fermo, scende e mi dice: ma c'è una merceria qui? Ma insomma, state, qui guarda, lì ce n'è una. Devo comprare un paio di calze da donna. Ho beccato il felicista. E va bene, riesce a queste calze da donna. Vabbè, lo guardo con sospetto. Arriviamo alla villa e io ho scoperto quello che Berlusconi ci ha insegnato, che le calze velate delle donne davanti all'obiettivo stemperano i segni del volto. Ringiovaniscono apparentemente la gente, ma addolciscono i tratti somatici a volte molto marcati dei miei ragazzi. Ho imparato questa cosa. Ma la cosa straordinaria di dribbling qual è stata? Che il servizio su Basket Magazine con questo fotografo poi è uscito e mi chiama a telefono un martedì o un mercoledì Elisabetta Caporale, che ogni tanto vedrete la firma sullo Sport, ma a tempi poteva fare, perché è buffo, poteva fare come al resto del Carlino, no? La gente si firma ma non può entrare al Carlino, qui uguale, lei faceva i servizi ma non poteva apparire in video. Mi chiama e mi dice: ho visto Basket Magazine, il tuo servizio dalla parrucchiera. Una cosa straordinaria, stiamo arrivando con la truppa di Rimini. Gli ho detto: guarda, te non conosci la dottoressa, e quella che mi ha detto ci devo pensare in Parlamento, lei deve essere informata, non vuole tanta pubblicità, devo parlarci. Paolo, dottoressa, che mi dice: guarda, abbiamo bisogno di un pulmino, ce l'hanno promesso, non ce l'ha nessuno, se andiamo su un canale nazionale forse qualcuno ci aiuta. Aveva ragione. Bene, però noi facciamo le notizie di obbliga la truppa e la giornalista a incontrarla il mercoledì sera a cena a Bologna, perché lei le dava l'indicazione. Sì. La istruisce, vengono, fanno il servizio e giovedì sera vanno via. E io chiedo quello che siete sempre in questi casi: quando va? Sabato senz'altro. E lei mi dice: guarda Marco, questo sabato, era giovedì, no, perché c'è la copertina di Beppe Signori che con la Sampdoria, voi sapete che ha giocato dopo la Lazio e la Sampdoria, per la prima volta incontra la sua Lazio, quindi la copertina è dedicata a lui, andrà o il sabato dopo o tra 2 sabati. Bene, giovedì sera torna a casa, venerdì pomeriggio mi chiama: Marco, Valeri e De Laurentiis hanno visto il servizio, cancellata la vetrina, la copertina di Beppe Signori, che non è mai apparso più, la copertina è la vostra, ma come fate da qui a domani a visitare tutti? Andate domani, vi ho fatto la storia di una cosa di cui sono molto orgoglioso. Guardatelo perché rende parecchio.
Sport sempre più spettacolo, campioni, televisioni, giornali, la commercializzazione di immagini, palettini, magliette e bandierine. È un gioco da quotazione in borsa e talvolta da crack finanziario. Ma lo sport sa improvvisamente recuperare la propria missione, quella di mettere insieme persone o semplicemente far giocare donne e uomini con un grande coinvolgimento emotivo per tutti. E poi ci sono momenti. Il mito di Cassius Clay o Mohamed Ali divide nelle sequenze che propongono il campione malato che aprono il dire, come le tragedie del mondo e la speranza di un nuovo migliore, hanno l'espressione di Chris Moore, mutilato da una mina antica. E la voglia di vivere a questa porta larga dalle fare di piedi, che danno al mondo l'immagine di persone che con lo sport abbracciano il futuro. È raro che tutto questo colpisca la prima pagina. Ed è ancora più raro che sia data voce a chi opera nel silenzio del proprio impegno. La voce con un record del mondo che dia più forza e valore allo sport.
Sara.
Buon pomeriggio. La copertina di Claudio Valeri, montata da Claudio Callini, ci introduce in un tema di sport troppo spesso da tutti noi trascurato. Vuol dire quello che lo sport può fare per il recupero di persone che hanno problemi fisici e non solo fisici. E come sempre lo sport, accanto alle manifestazioni di vertice, le fare Olimpiadi di Nagano che si sono appena concluse, c'è un lavoro di base ancora più importante. Cioè mostra un aspetto particolarmente toccante, Elisabetta Caporale con tutto.
Adesso, se dovessi raccontare quello che fai nella vita, cosa diresti?
Che faccio le cose più belle che ho mai fatto. E questo è sicuro.
Laureato in filosofia, ex giocatore di basket, ex allenatore, ex insegnante di lettere. Marco Calamai ne ha fatte tante di cose nella vita. Cose volute, scelte da lui. Uno capace di vivere contro gli schemi, ma sempre attento al rispetto per gli altri. Alla costanza, all'essenza di certe regole di vita. Oggi, a 43 anni, continua a vivere nell'ambito sportivo in qualità di opinionista, docente universitario, direttore tecnico di una scuola di pallacanestro e ancora allenatore.
E almeno una squadra, un gruppo, una squadra molto, molto bella, molto, molto stimolante. Una squadra di ragazze e di ragazze, di bambine e di bambine, con tante caratteristiche, con qualche difficoltà, con un grande cuore e con tante qualità. Alleno la lucciola ed è forse la squadra più bella della mia vita.
Ecco il posto irraggiungibile. Ora terremotato, siamo nelle baracche del Trentino, però dovrebbero rimettere a posto la vita, perché è bellissima, speriamo.
La squadra di Marco Calamai si allena a Ravarino, vicino a Modena, in un posto magico, la lucciola. Sulla carta, associazione che svolge attività di terapia integrata per l'infanzia, creata dalla dottoressa Emma Lamassi. È lì, in un'atmosfera che mi ha fatto rare fatta, ma che appare presto più limpida, più pura, più vera della cosiddetta normalità. E si vuole la fortuna di conoscere Marcello, Angela, Sara, Marco, Nicola,
Giacomo, Vittorio,
Bettino e tutti gli altri giocatori di Marco.
Questo mi sembra, cioè il mio aiutante è...
Sono bambini di diversa età, con problemi gravi di autismo, psicosi, sindrome di Down, paralisi cerebrale. Sono bambini che alla lucciola possono esprimere il proprio dolore, la rabbia, la gioia, la paura, l'amore, che hanno compreso il valore della propria esistenza, della propria vita, oltre i loro difetti.
E
hanno imparato a stare insieme, anche grazie allo sport.
Buongiorno. Marco Calamai, che si conosceva, ha detto: voglio fare un allenamento ai ragazzi. E io ho pensato: vabbè, è un'esperienza, possiamo provare per una volta, tanto l'allenamento non si può fare, le ragazze che hanno fatica, fa fatica a guardare, fa fatica ad ascoltare, fanno fatica a stare insieme. Soprattutto l'esperienza di un gioco di squadra è un'esperienza sconosciuta.
Perché proprio il basket era un altro sport?
Tanto perché la mia disciplina era il gioco. Poi perché è un gioco che dà dei grandi stimoli, si gioca in violenza, non si tira contro il dedo. Gli altri sport giocano parallelo al terreno, con verso il terreno e puntiamo all'alto, al cielo, al canestro, perché la palla è magica, perché il risultato di un canestro è un grande risultato per un ragazzo. La creatività aiuta le sementi legate, la fantasia li stimola, i ragazzi accettano l'intervento perché sanno di essere aiutati e sanno che la vita creerà lo stesso intervento di quelli che li creerà la strada. Quindi non mi ha insegnato cosa è la vita, prima ne conoscevo un pezzetto, adesso non posso riconoscerla tutta, ne conosco un'altra faccia, apparentemente per molti più brutta, più difficile, sicuramente molto più bene anche molto più profondo.
Un breve flash e questo per Don Davide, perché siamo in fortitudo, se no poi mi sgrida. E qui anche per gli educatori un po' di regole vi vengono elencate.
Allora, oggi abbiamo adesso soltanto Elisa, no, questa sì sotto e l'altra sopra, giusto? Questo è uguale, interessante, no? Secondo te, vedi, tutti uguali, ci piace essere uguali, cambia l'idea.
Il rispetto delle regole, la percezione di fare sul serio, di tutelare i ragazzi, lo stesso trattamento riservato ai giocatori di Serie A allenati per 12 anni. Così Marco Calamai, ex giocatore ed allenatore di basket, ha iniziato 9 anni fa ad insegnare la pallacanestro a ragazzi con disabilità psichiche e dislessie. Prima al centro di terapia integrata alla Lucciola di Lavarino di Modena e ora, anche con il coordinamento Sport Etica, alla palestra della Fortitudo a Bologna.
Io credo che il sogno di ognuno di questi ragazzi sia quello di essere trattato alla pari, direi soprattutto con pari dignità. Se uno sa trovare dentro di loro il nocciolo buono, in questo caso tecnico, per farli migliorare, loro si fanno anche rimproverare, stronare per arrivare al meglio di se stessi.
Bene, ci siete, andate, capito? Vai, piano, ci siete così! Siete lì!
Non è un limite per i ragazzi lavorare con ragazzi diversi, è un vantaggio, ognuno aiuta l'altro, ognuno ha una caratteristica positiva con la quale aiutare l'altro e stanno aspettarsi, e il messaggio profondo che arriva è: se io ce la faccio, ce la puoi fare anche te. Io ho messo in mano loro una palla e la palla per loro è stato un mito del dialogo. Parlare con la palla con un compagno è più facile che parlare direttamente, dopo parlano anche con la parola. Usare verso l'alto è un qualcosa che ti muove dentro. E secondo me, per ragazzi che spesso sono abituati per conformazione, per postura, per timidezza a guardare verso il basso, uno sport che gli obbliga a guardare in alto è una grande risorsa. Ce la fai ora? Ed ecco io.
Questo è bellissimo. E state l'orgoglio. Lei da lì non insegna perché l'aiuta con una buona panchina. Poi mi crede che insegna senza panchina.
È comunque un obiettivo alto, importante per loro, una realizzazione. E come state, bisogna aiutarmi per riuscirci. Le palette sono fatte apposta per rendere adattabile a qualunque gioco, la palla canestro molto. Se uno ha paura di un passaggio forte, distribuisce la palla sul pavimento o su una panchina o su un tavolo. Se il canestro è alto, ci si alza con un tavolo.
La voglio mettere lì sopra, guarda le roba.
La forte gliela si passa consegnata.
Tira forte!
Hai visto? Non ho bisogno di tavolo io.
Dai, dai, ecco qualcun altro!
Per gli educatori che lavoreranno con i ragazzi, non importa se con difficoltà o no, avete visto quella palestra, no? Meglio la stalla. Quindi non cominciamo a dire il campo è piccino, il pallone è sgonfio, la retina è staccata, perché se diamo questi messaggi l'allenamento non verrà bene. Questa è la valorizzazione, si chiama valorizzazione delle risorse e dello spazio. Quella stalla lì era davvero 5 metri per 4, con gli abbeveratoi, le colonne che avete visto, il terreno sconnesso su due livelli, i muri scrostati e la finestra rotta. Ma si possono valorizzare queste cose. Perché? Perché se un ragazzo palleggia su questo pavimento che è pari e la palla gli scappa, ha sbagliato. Ma se palleggia su un terreno sconnesso e la palla gli scappa, gli puoi dire, e lui lo può pensare, che è colpa del terreno se perde la palla. La colonna è un limite, ma è anche un appoggio se ci gira la palla intorno e ci fai lavorare 4-5 ragazzi. Gli abbeveratoi piccini sono una metafora del canestro. Li puoi usare per chi non arriva a quelli in alto, cominciare a fargli mettere la palla dentro. Quindi, se uno va in palestra con la convinzione di fare una cosa giusta, valorizza quello che sa fare. Se invece uno, anche con la prima divisione, il torneo amatori, di solito la palestra è alle 10 di sera, magari le luci sono basse, i canestri sono messi male, i palloni sgonfi, se l'allenatore o facente funzione comincia a dire uffa ragazzi, stasera guarda che poso ci hanno dato, come fa quello lì di 40 anni che esce per stare con gli amici, che la moglie lo sgrida perché è uscito, allenarsi, beh non sa bene, non viene neanche più. Ma se invece uno dice ragazzi, certo non è il meglio, però siamo insieme, è già un aspetto importante, ci scambiamo qualcosa, ci divertiamo, facciamo due corse, magari mangiamo una pizza, già la cosa prende un altro colore. Ecco, la valorizzazione dello spazio è non sempre il senso del limite. Non si può fare, non c'ho la palestra, non c'ho la palla, non c'ho il quaderno. No, fai con quello che hai e valorizza quello che hai. Se tu hai dentro il tuo obiettivo, fai con quello che hai. Questo mi sembra che sia importante. Questo. Le regole che avete visto lì anche elencate sono fondamentali, parliamo anche qui con voi. Una volta Don Matteo Prodi, che era cappellano lì a Sant'Egidio da me, ha portato i ragazzi di estate, ragazze, a vedere il mio allenamento, ma non per fargli vedere i disabili, per fargli vedere la mia severità nel guidare questi ragazzi. Questa è dignità, trattare uguali, poi adegui il tono, ma è questo che conta. Una mamma una volta mi ha portato un ragazzo tanti anni fa in via della Beverara, prima che approdassimo in Fortitudo. Un ragazzo di quelli che nel mio libro, nel mio secondo libro, ho definito indefinibili, perché anche il discorso autistici, psicotici, molti sono indefinibili. Non parlava in pubblico, era così fisicamente, in questo modo, e io ho fatto allenamento, con tutti e anche con lui. La mamma ha assistito all'allenamento perché il primo glielo faccio vedere. E lui è sempre venuto. Dopo 6 o 7 anni mi ha detto, ma lei lo sa che ha rischiato che Giulio non venisse più? Io perché? Ma lei non si ricorda il primo allenamento come gli ha urlato? Io no. Ma ha detto, Junior corri, salta, svegliati! Io ero lì, quando Junior arriva e sale in macchina, dice, gli ho detto, Junior, noi da questo maestro non teniamo più, urla troppo. Il disabile gli ha detto, mamma, te non capisci nulla. Lui urla per far rispettare le regole, io qui torno. Questi sono degli insegnamenti che rimangono come delle pietre. Loro capiscono dove ti arrivare. Un'altra mamma in un servizio Rai, non mi ricordo, forse sul report, che è andato, ha detto al giornalista che gli ha chiesto, dice, ma lei che cosa pensava che una volta che è provato a fare allenamento? Ha detto, ma glielo devo dire, pensavo che Marco fosse pazzo. Come pazzo? Eh sì, perché lui si mette in mezzo con 25, con 30 dei nostri ragazzi, urla, corregge, li rimprovera, e loro potrebbero ribellarsi, e invece lo rispettano perché capiscono dove li può arrivare. E lei però pensava che io fossi fuori, invece io so far solo così, non c'è un altro modo. Certamente che devi anche avere il sostegno nell'attimo dopo che rimproveri, no? Ma è normale. Premi e non punisci, e correggi anche con severità, come è giusto che sia. La dottoressa mi ha insegnato che la verità fa crescere le cose. Certo, nella verità si cresce. Uno di questi ragazzi, proprio Fabio, quando è venuto a Parlamento in Fortitudo, la mamma mi ha detto, guardi che lui è sempre abituato a vincere. Come a vincere? Era un down. Come a vincere? Sì, è abituato a vincere perché lui fa equitazione e facendo equitazione, siccome lui è bravo, lo fanno sempre arrivare primo o secondo, ma è tutto preordinato. Mi dispiace, qui se uno fa canestro vince la gara, se sbaglia perde, si abituerà. Infatti lui per un po' si è abituato. Poi ho cominciato a chiedere quanto si sta, ma non ha mai disturbato più di tanto. Sapete com'è andata? Che a fine anno lui ha continuato con me. e a cavallo non c'è più andato, cioè, perché lì non è vero, invece qui le cose sono vere e vengo qui. Quindi la verità è faticosa, ma si cresce nella verità, nella menzogna o nella bugia si fa fatica a crescere. Questa è un'altra cosa che mi sembrava importante. Quindi avete visto che questi tre punti qui, relazione, spiritualità e strumenti, li tocchiamo. La relazione, vabbè, è la base, noi lavoriamo sull'aspetto relazionale ed emotivo, questo è l'aspetto su cui noi lavoriamo. D'altra parte, la dottoressa mi ha saputo insegnare che se non c'è un'emozione non parte neanche il messaggio della conoscenza e dell'apprendimento, ci deve essere qualcosa che ti attira e ti stimola e ti stuzzica. Spiritualità, l'esempio che ho fatto io mio, perché sono arrivato qui? Non lo so, ma sicuramente perché la mia ricerca interiore di un qualcosa che mi gratificasse e mi riempisse di più mi ha portato a una scelta. La scelta è stata questa. Quindi sicuramente c'è un procedimento spirituale. Gli strumenti, nel mio senso, nel mio campo, quelli che avete visto. È importante sapere usare gli strumenti, la palla, la panchina, la sedia, il tavolo, ma è ancora più importante saperli adattare a chi avete di fronte. Se c'è un ragazzo autistico che gli passate la palla e fa così, non gliela date la palla, ma non gliela date in quel modo, ma in questo qui sì. Esiste nel basket un passaggio che si chiama consegnato, quindi non fate un'infrazione, fate un passaggio consegnato. Non la prende in quel modo, gliela darà lei, non la prende da davanti, prova a dargliela di dietro, non la prende ora, la prenderà tra un anno, però non ci si ferma di fronte a questo. E prima abbiamo visto la cosa è cominciata con un film, non so se lo recupererete, alla parrocchia nostra è andato un paio di settimane fa, se torna fuori o lo beccate su Sky non perdetevi, non ci resta che vincere, segnatevelo. È un film straordinario di un regista spagnolo, campione di incassi in Spagna, un po' banale, candidato all'Oscar per la Spagna, non lo vince, ve lo dico prima, ed è un film che sembra la mia storia con un inizio diverso ma un arrivo uguale. Allenatore professionista, anche là, io ero capo allenatore e lui era vice allenatore di Serie A, lo fanno vedere, non so, Barcellona, quelle squadre lì. Litiga col capo allenatore, si mette le mani addosso, lui si arrabbia, va via in macchina, comincia a correre, beve, e ha la bella idea di tamponare la polizia, una cosa meravigliosa. Quindi viene arrestato, patente ritirata per 18 mesi, e la giudice donna gli dice benissimo, lei non ha fatto di tasse, è perfetto, lei allenerà i disabili. E questo gli dice, io non ci penso nemmeno. No, questo non ha capito, gli dice, non è che io glielo consiglio, glielo ordino. Quindi lui si approccia a questi ragazzi rifiutandoli, ma li viene conquistato. E l'appunto, tu pensi che essendo spagnolo si chiamerà Pedro? No, si chiama Marco. E perché viene conquistato? Da tutta una serie di frasi, una ve la dico. Lui ha un rapporto difficile, anche lui un eterno Peter Pan, come ero io, non matura mai. C'ha una compagna che vuole un figlio con lui e lui, che ha avuto non ha neanche conosciuto il babbo e compagnia, si trattiene da questo fatto di fare questa scelta e la squadra una volta lo vede litigare con la moglie su questo aspetto, la moglie, la compagna, insomma, lei va via, si avvicina un disabile che durante il giorno fa il posteggiatore, però ragazzi di difficoltà, ah, sono tutti disabili veri, questo mi ha dimenticato, non sono attori, tutti disabili veri, se vi capita guardatelo in lingua originale in spagnolo con il sottotitolo, perché il disabile va ascoltato nella sua spontaneità. Si avvicina e gli dice, vedi, io ti capisco, anch'io al posto tuo non vorrei un figlio, perché avrei paura come te che venisse fuori un figlio come siamo noi. Quindi tu hai ragione, però sappi che tutti noi vorremmo un padre come te. Come fate a lasciare dei ragazzi così? Non li lascerete mai, farete altre cose per vivere, come devo fare io, la televisione, la radio, altre, un po' di insegnamento, ma non potete mai lasciare un mondo così. Ma chi vi dice una cosa del genere? E lì è vero che è un figlio, ma quello è vero, cioè, il disabile è vero, le partite che fanno sono vere, fanno un campionato, una cosa, davvero, se vi capita è un film che vi stimola molto. E poi volevo sentirvi anche anche le vostre domande e darvi qualche cosa se vi può servire, però cioè, ho dei filmati straordinari ancora, non so che ora possiamo fare, però volevo lasciarvi, va bene, volevo lasciarvi con, così come le immagini parlano. Ah, intanto mi sono segnato questo appuntino qui, non c'è, poteva esserci anche stasera una persona che mi ha dato questo libro anni fa, anche questo ve lo consiglio, è un libricino di un rabbino, si chiama Il cammino dell'uomo, ed è della comunità di cose, e se l'avete visto, avete letto sicuramente, qualcuno di voi senz'altro, ma c'è un punto che è molto importante per quanto mi riguarda, quando dice, mi sembra nella premessa, un giorno lassù qualcuno non ti chiederà perché non sei stato Mosè, non sei stato Abramo o non sei stato Leonardo da Vinci, ti chiederà perché non sei stato te stesso e perché non hai risposto ai carismi, non hai risposto ai carismi che qualcuno ti ha dato. Io spero che se me lo chiedono di poter fare, sono arrivato tardi, ma un pochino l'ho capito, ecco, quindi questo ve lo consiglio. E vi lascio, e rimango qui naturalmente, ma chiudo questa parte qui con dei pensieri dei ragazzi molto diversi tra di loro, e non sono di Bologna, questi qui, gli nonni di Bologna. Uno è un pensiero di un ragazzo di Brindisi, Samuele, autistico, di quelli al bacio della letteratura, i genitori mi hanno portato 4-5 anni fa, aveva 11-12 anni, tostissimo, secco, con una forza micidiale, non parlava quasi mai, e si opponeva, e uno dei più oppositivi con me conosciuto. È stata una guerra fisica con lui, proprio tenerlo per fargli fare le cose. Perché lo tenevo? Perché capivo che lo poteva fare, e poi mi sono fatto aiutare dai miei ragazzi. Delle cose le ha fatte, non ha mai parlato, neanche l'ultima sera si era accenista, che l'ho portato a Bologna, però a San Lazzaro, e un allenamento a Firenze, in tutti i miei gruppi. Mai parlato, una lotta fisica sempre. Dopo un paio di settimane la mamma mi manda quello che lui aveva scritto al computer, molto asciutto, eh? Sono tre pensieri. Ve l'ho descritto il soggetto, eh? Pensate alla profondità, 12 anni, quando vi dico che sono spesso 12 anni. Primo pensiero di Samuele: io passo Lima sui miei limiti giocando pallacanestro. Ora già, da 40 anni in su voi capite cos'è la lima, quelli di 15 anni non lo capiscono. La lima è un oggetto di ferro con cui si gratta e si snelliscono le cose. Limare vuol dire questo, va bene? È bellissimo. Dio non dice mi cancello i difetti, io passo lima, cioè li attengo. Pazzesco, io passo lima sui miei limiti giocando con la carica. No, secondo, e qui l'ho detto, figlio di buona donna, la migliore giornata è il giorno in cui ho avuto il grande privilegio di giocare a pallacanestro con Calamai e i suoi giocatori. Insomma, mi ha fatto morire. I suoi giocatori. E poi la frase finale, guardate che non ve la spiego, leggetemela da soli. Mi piacciono i vivi, pur diversi, gioiosi oltre i loro limiti. 12 anni. Mi piacciono i vivi, pur diversi, gioiosi oltre i loro limiti. Terza, la verità qui c'è, eh? Io ponevo opposizione moltissimo, però grandissimo. Ma loro mi parlavano con stimolanti incoraggiamenti. Nessuno mi ha mai detto che uno agguantato in questo modo era un incoraggiamento, però la campata è grande. E poi la frase lui chiude sempre: io mi ritengo libero, vicino a loro mi gioisce il cuore giocare libero. E sono tre pensieri straordinari. Scegliete un dodicenne che volete, queste cose non ve le dico. Qui invece passiamo dalla prosa cruda, sintetica e asciutta alla poesia. La poesia di Ige Asbani, chiaramente a quei tempi potevano entrare anche quelli con nome straniero, non so cosa venga, Ige Asbani non è sicuramente italiano. Ragazzo autistico di Cascina Rossago, che è la community farm più importante d'Italia, famosa anche la più costosa, che è in provincia di Pavia, vicino a dove fanno il salame buono, a Varzi. Lui non parla, ma scrive. Ora, è un discorso un po' tecnico, però nella scrittura guidata scrive sulla tastiera. Molti detrattori dei ragazzi che si dice che sanno scrivere ma non parlare dicono che non è vero, che loro scrivono l'educatore che li guida. L'educatore di Casbani faceva così, lui era Casbani, gli metteva un dito in testa e questo dito era come un interruttore, lui scriveva. Ma non è che scrivesse sto bene, scriveva queste cosine qui, invece hanno pubblicato il libro. Preparatevi, due fazzolettini. Allora, io, così era questo, è poeta, è lui, quindi. Dico stop a regole e leggi inutili per me ed altra gente. Levo mie urla acute verso il cielo. Stridono, ma mia voce voglio che si oda. Dovete ascoltare mie urla, date loro giusto significare. Ben son chiaro. E dal tono si comprende il significato mio umore. Se acuto e simile al fischio, sono sereno e felice. Se civettoso, per chi è che sa usare questa parola, se civettoso e a tratti muto, sono agitato. Se simile pianto, sono stufo. Poi in grassetto, come non capite i miei gesti? Se mi nascondo dietro angoli, è per meglio ascoltare voci fastidiose. Se mi metto amorevolmente i cuscini in testa, proteggo le mie emozioni. Se molti cinque do, è per sentirmi partecipe. Se vado sotto le coperte, mi sento protetto. Bene vi parlo, e sopportate i miei bizzarri gesti, come io faccio con voi, quando soffocate con troppe parole, quando fingete che non ci sono, e parlate di me. Io sento anche se non parlo. Io la trovo straordinaria. La trovo straordinaria, ma non solo ci accarezza l'emozione, spero anche l'intelletto, cioè per dire il valore che esiste dentro a questo mondo così misterioso, così particolare, così davvero affascinante. Questo mondo mi affascina, ma i ragazzi autistici mi affascinano ancora di più. Anche perché tu percepisci dentro di loro un qualcosa che potrebbe emergere, che a volte emerge, che non c'è. Per esempio, il ragazzo Down, anche il più capace, ha un percorso. C'è un momento in cui arriva lì. Il ragazzo autistico può rimanere chiuso in se stesso a un livello basso se non trova gli stimoli giusti. Ma vuol dire che non è che lo dico io, che Einstein o altri famosi scienziati avevano forme di autismo tipo Asperger o altro funzionamento, ma lo erano, quindi può diventare un qualcosa di straordinario. E la figliola che avete visto, Sara, e con questo finisco questa parte qua, lei, prima di toccare questa palla, che l'ha toccata 4 mesi dopo, non la toccava, e noi facevamo allenamento, immaginate, la villa della Lucciola era tipo con stanze come questa, perché era una villa padronale, e in questa sala noi, prima della stalla, facevamo allenamento il primo anno, magari seduti in terra strisciando sui palloni, e lei e Albertino un'altra non toccavano e non partecipavano, secondo i miei canoni di allenatore profano di quel mondo, il primo anno. E ogni tanto lei, con questa tutina verde, attraversava il campo di gioco, tipo Vispa Teresa in questo modo, e ridendo andava dall'altra parte. Io dicevo alla dottoressa Emma, queste due non si allenano. E lei, eravamo nel 96, la scuola delle neuroscienze di Parma, di Rizzo Latti, che ha parlato 20 anni dopo dei loro rispecchi, non si conosceva. Lei mi diceva, non è vero Marco che non si allenano, si allenano. Come si allenano? Non giocano, non tocca la palla. E lei dice, non scappano, non urlano, non vanno in crisi e guardano. Loro si allenano a, come potevo dire, accettare le loro emozioni, a diluire le loro emozioni. Loro si stanno allenando. Io da allenatore dico, no, per me non è così. Un giorno, un giovedì, che lo facciamo il giovedì, durante questo allenamento, la dottoressa assente per un convegno. Io, le tirocinanti, le psicologhe, la terapista della riabilitazione, Sara è accanto a me, proprio accanto a me. Un pallone nel nello scontrarsi con gli altri, la tocca in una gamba, la tocca. Nell'attimo in cui il pallone le colpisce la gamba, lei si mette a piangere. Però voi non potete pensare l'immediatezza del piano. Io vi faccio un esempio volutamente cruento per dirvi che mi ha sorpreso la velocità. Cioè, sono convinto che se uno mi dà una coltellata in una gamba, io piango, ma dopo 4 secondi. E la pianto, pam, e piangendo. Cioè, una cosa pazzesca. Io ho capito che era un'emozione forte e quindi utile. Ma era anche all'inizio. E ora, mentre facevo così, ho visto con l'occhio la terapista esperta che aveva già agguantato un block notice e se l'ha messa a scrivere, perché era giusto, per l'emozione era importante. Che cosa può fare un allenatore per tentare di riportare quella che per me era un'emozione, diciamo, negativa a positiva? Con questa palla ho cercato di dargliela, boom, se le porta la palla e pianti e urla. Non la voleva. Prova e riprova, ho fatto questa cosa. Ecco perché a volte, se uno ascolta il cuore di aiuto, può andare oltre anche la competenza specifica. Mi sono messo a sedere accanto a lei, era qui, ho preso, voi in fondo non vedete ma lo immaginate, ho preso una palla, che è grande, non è questa, e ho fatto una cosa che si fa, nel senso che fa così se la parte. Se strisci la palla sulle gambe si ferma le piedi, se tieni per archetto, no? Cioè, se tieni su anche un retto si ferma. La palla mi arriva alle piedi e poi si mette a ridere. Si mette a ridere con la stessa velocità con cui la pianta. Però io subito la rifaccio, mi prende la palla. E lo fa da sola su di sé. Io ero allibito. Due o tre volte, palla sotto il braccio, mai toccata per 3 o 4 mesi, mi prende la mano, mai sfiorata. Artistico spesso, c'è un infortitudo, Sara, tu vieni a salutarla, fa così, e tocchi la punta del dito, ma non di più. Mi prende per mano, mi porta nella stanza accanto, dove c'è il canestro, quello che avete visto. Che, come in tutti gli allenamenti del mondo, prima fai palleggio, passaggio, un po' di difesa, poi fai tiro. Bene, le facciamo così, i ragazzi rimangono lì e io vado, trasportato da Sara, vado di là. Lei va sotto il canestro, lo guarda, è troppo alto. Palla in terra, prende il tavolo, lo tira e lo mette lì sotto. Palla sul tavolo, sale e fa canestro. Quello che avete visto. Non era quel giorno lì, pochi giorni prima. Io e mi chiedo. Ora, quando arrivano gli altri, che si mettono in fila, ognuno aspetta il suo turno, che cosa succede? Perfetto. Arrivano e si mette in fila e fa l'esercizio esattamente come gli altri. La dottoressa aveva ragione. Come adesso Rizzolatti ha spiegato, il neurone specchio è un neurone che permette al tuo sistema motorico di riprodurti l'azione che fa un altro nel tuo sistema motorico, quindi ti allena la mente. Quando dopo 6 mesi, dopo 6 anni parti, sei uguale agli altri. Ma loro non lo sgrammino. È la fatta questa roba. Ma io, all'inizio, prendo atto. Finisce l'allenamento lì, alla luce eravamo che siamo poveri, ma abbiamo stile. Per cui le tovaglie sono di carta, ma rossa. Candelabri, la musica classica e si fa pranzo e merenda in questo modo. Merenda col tè. Io sempre accanto a Sara, non la mollavo più. Arrivano i pulmini dell'USL di Modena, perché molti ragazzi sono di Modena, a prenderli. Ragazzi, preparano, io prendo il cappottino di Sara e l'aiuto a mettere il cappotto. E dico, ciao Sara, lei si volta e fa, ciao, mai parlato. Immaginate come io non riuscivo neanche a guidare la macchina a casa. Arriva a casa, chiama la dottoressa pensando di dare la spiaggiata alla terapista e gli dico Emma, dico, ma a me quello che mi interessa è questo, io lunedì prossimo da dove riparto? Da dove sei arrivato? È vero, da lì sono arrivato. E lei da lì poi ha parlato, mica come parliamo noi. Come stai Sara? Come stai Sara? Bene? Bene, all'inizio. Dopo un po' anche con qualche risposta più logica. Non è mai diventata una grande atleta, non ha mai passato la palla, tantomeno ricevuto la palla forte. Aveva anche un altro handicap lei, oltre al suo autismo, che non conoscevo. E cioè un babbo non vedente. Questo non l'ha aiutata nel suo percorso di crescita. Però ha parlato con me con la palla questa. È chiaro che è un dono che lei aveva. Ecco l'emozione. l'emozione, fai muovere, muovere da corpo fuori, no? Ti stuzzica e tutti parlano, no, ma qualcuno che ha quel tono può parlare. E allora a noi spetta, secondo me, di non fermarsi, di andare al di là, ecco over limite, di andare oltre, credendo che questo è possibile. Voi dovete lavorare con questi ragazzi credendo che loro ce la possono fare, perché i fatti dimostrano che ce la possono fare. Dove arriveranno? Noi non lo sappiamo, ma neanche gli psichiatri lo sanno. Mi succede spesso che qualche ragazzo, anzi qualche genitore mi dice, ma sa che quando io devo portare Michael da lei, non ero psichiatra, ma non lo porti. Michael è troppo in difficoltà, non gli serve un lavoro di squadra. Io l'ho portato lo stesso. È talmente migliorato che dopo 2 anni dentro ero psichiatra, ma mi dicono dov'è questo centro, voglio mandare qualcun altro. Sono bene. Ma non sono bravo, ho solo dato fiducia e trovato un sistema. È questo che è affascinante. Ricordatevi, per finire, le regole. Quindi vedete, io sono amorevole, fiducia, ma la regola. Puntualità, poche regole, ma chiare, e il minimo. Questo è il campo, le righe delimitano un campo, fuori la riga sei fuori, dentro sei dentro, non si va in bagno senza chiederlo, non si sputa, non si spinge, non si spingono i compagni. Quello è il canestro d'attacco, questo è quello di difesa, quando riescono a capirlo. Poche regole, ma chiare, e fatele rispettare. Diceva Seneca, ti piace un'attività, ti piace l'attività, falla, ma rispetta le regole, se non lo fai, fuori la luce. E così, io l'ho fatto in quegli esami. Se capisco che la sua difficoltà nasce dalla sua problematica, gli vado incontro. Se capisco che nasce da un vizio, o dall'andare sopra un altro, o dal provocare, lo metto a sedere. E se continua, dica alla famiglia, due settimane a casa, ne parliamo da 3. Precisi. Loro devono capire di avere dei punti di riferimento. Educatore, allenatore, queste sono le cose da tenere presente. Mi fermo, non so se è quello che volevate sentire o se mi può essere utile. Mi piacerebbe però che qualche dubbio, qualcosa che vi viene in mente, io potessi rispondere. Va bene? Grazie. Nessun dubbio, nessuna curiosità, almeno l'indirizzo che faccio allenamento, così qualche volontario può venire, no? Allora, i centri dove lavoriamo, martedì oggi, San Lazzaro, palestra della scuola media Jussi, via Kennedy, subito prima della piscina dove si giocò, tutto mi capita lì, quindi palestra della scuola media Jussi, martedì 16:30-18, di solito facevamo 2 turni, per 15 anni ho fatto 2 turni, quest'anno abbiamo avuto poche iscrizioni, non so perché, e abbiamo messo insieme anche questa dentro ai costi. La palestra non è tanto grande, però un po' di volontari, se venite, li possiamo reggere. Mercoledì, dove sareste ben accetti perché abbiamo tanta gente in Fortitudo, in pieno centro di Bologna, via San Felice 103, c'è un cancello blu, si entra, porta a vetri, a destra il bar, la palestra è sotto. Noi facciamo 3 turni di allenamento, quelli che avete visto nell'ultima parte. Mercoledì il totale è 15:30-19. I 3 turni sono 15:30-16:40, quelli un po' più in difficoltà. Le mie difficoltà sono sempre di gioco, poi spesso vanno di pari passo con l'altra difficoltà, ma sono sempre di gioco. 16:40-17:50, secondo turno, quelli medi. 17:50-19, quelli un po' più evoluti e anche che spesso lavorano e quindi arrivano più tardi. Noi lavoriamo con 20-25 persone in campo, 4-5 ragazzi da Fortitudo, qualche boy scout, educatori, istruttori, qualche volontario, ma la palestra è grande, 6 canestri, si regge. Venerdì, molto affascinante anche venerdì, cambiamo zona, Navile, palestra della polisportiva Lame, via Vasco de Gama, mi sembra sia il 20, però non può, uno fa viale Cristoforo Colombo, semaforo enorme a sinistra per i campi di calcio, a pattinaggio, due palloni, siamo lì dentro. Venerdì 15-17, due palloni paralleli, quindi facciamo doppio allenamento, 3-4 con due turni, 4-5 con due turni. Molto interessante perché da 4-5 anni abbiamo fatto partire, dopo tante pene, un gruppo, che io ho chiamato sperimentale, ormai non è più, di bambini molto piccini, perché io non riuscivo a rispondere ai bisogni dei bambini di 6, 7, 8 anni. Nel senso, li prendevo, ma stavo con quelli di 12, perché piccini non li avevo, ed è molto difficile. Con l'USL, che lì è coinvolta, siamo riusciti a creare questo gruppo di bambini dai 5 ai 9 anni. È una lotta fisica, perché spesso non sono nemmeno scolarizzati o appena scolarizzati, le regole, ma siamo quasi in un rapporto di 1-1. È una battaglia. Ma se voi poteste sapere quanto cambia prendere un ragazzo a 6 anni o prenderlo a 16, è pazzesco. Ma delle cose incredibili. E c'è un gruppo di questi piccini e di là quelli un po' più grandi, un altro gruppo di piccini e di là quelli un po' più grandi. Questo è quello che facciamo. Anni fa, dal 2006-2007 mi sembra, fino al 2010-2012, abbiamo fatto anche dei tornei, il torneo ASPI del San Paolo d'Italia, contro i normodotati, e noi avevamo 3 più 2, 3 norme e 2 disabili. Con buoni risultati, perché siamo sempre arrivati secondi a Bologna e secondi anche alle finali nazionali a Bellaria, perché i disabili sono più bravi di come si pensi e i normodotati, quando aiutano gli altri, fanno cose assolutamente incredibili. Purtroppo questo torneo oggi non c'è più, non è che non c'eravamo noi, non c'è, e quindi non possiamo partecipare. Quello potevamo farlo perché si poteva giocare anche con un certificato medico di sana e dovuta costituzione per attività sportiva non agonistica. Con le federazioni deve farlo con prova da sforzo. Non lo faccio perché 8 su 10 dei miei non passerebbero prova da sforzo, o non gliela farebbero passare. Comunque, sicuramente i down, per problemi di cuore, molti non la passano. E allora, per non fare differenziazioni, preferiamo fare partita amichevole e ci fermiamo lì. Vi ascolto, però. Tranne Don Davide, che sa tutto. Qualche giovane, qualche oltre a venire, non chiede nulla.
È che anche i normodotati non parlano.
Ho solo una palla io, quindi non posso creare una grande comunicazione. Però potremmo provare. Potremmo allenarci anche qui. Non sarebbe così, questo è un buon numero, Potremmo provarci. Ma vi ho convinto allora. Quando cominciate? Cominciate sempre con fiducia. Fiducia nell'altro, negli altri. Tanto fiducia, fede, quelle radici è la stessa, no? L'etimologia è uguale. Fatelo con fiducia, queste sono cose che possono succedere. Nessuno è mai peggiorato, qualcuno ci ha messo tanto, qualcuno ha fatto grandi progressi, vuol dire che aveva potenzialità superiori, qualcuno ne ha fatto di meno, ma indietro non è tornato nessuno. E avrete tante soddisfazioni, non vi arricchirete su certi piani solo su altri. Prego. Ah, tema delicatissimo. I genitori. Allora, i genitori, se uno si costruisce, diciamo, una credibilità, come è successo a me, perché la voce si è aggirato, perché io ho accolto tutti, perché non ho selezionato nessuno, puoi fare molto. Io sarei sempre passibile di arresto o di denuncia, lo so, di questo sono cosciente, però i genitori mi accettano così. E la denuncia, ve lo dico perché è corretto, la denuncia è dietro l'angolo, Cioè, il mio assistente Andrea è stato denunciato non so se era Porretta o a Gaggio Montano, insomma era in un soggiorno estivo con dei ragazzi in difficoltà, due si sono attaccati, due ragazzi perché si attaccano, perché non è che non si attaccano, e lui si è messo in mezzo per dividerli. Il solerte cittadino, com'è che li chiamata a Bologna, gli umarelli, quelli che guardano i cantieri, in assenza di cantiere ha notato questo ragazzo, il mio assistente, che ne teneva fermo uno. Lei usa violenza, cioè, guarda, io sono l'educatore, sono della cooperativa, così così. No, insomma, me la faccio breve, l'ha denunciato, la cooperativa naturalmente ha appoggiato l'educatore, eccetera, ha perso la causa. Quindi, voglio dire, esistono queste cose in Italia. Per cui, per come lavoro io le regole gliele insegno, però se vedete me in campo non fate tutto quello che faccio io. Perché io parto da un presupposto che devo garantire i ragazzi, per cui se uno fa male a un altro, io intervengo. E non si può intervenire dicendo guarda che tu stai sbagliando, devi intervenire e essere fisicamente pronto. Per ora ce la faccio, poi un domani non si sa. I genitori si fidano, questo è una, ma non è così per tutti, non funziona così. Però quando tu hai creato un gruppo e il gruppo diventa come un protettore di tutti, se uno fa lo sciocco non c'è bisogno che intervenga io. Il gruppo, i ragazzi intervengono, cioè, guarda che qui se fai lo sciocco ti metti a sedere, insomma. Quindi dopo un periodo il gruppo ti aiuta, sinceramente. L'inizio è la cosa più difficile. Quando cominci devi creare la mentalità, devi trovare le persone, i ragazzi che vengono. Anche questo è un aspetto, non è secondario. Non è che così fa trovare 10 disabili che vengono a giocare con te. Oggi sono tante proposte, quindi non è semplice. Però noi i nostri gruppi li abbiamo, una volta cala uno, una volta aumenta l'altro, ma insomma, io ho detto, ne abbiamo più di 60 in Fortitudo, sono un numero altissimo. E poi la cosa bella che noi diamo una continuità. Nella disabilità tu fino a 18 anni sei abbastanza assistito, a Bologna soprattutto, ma da 18 anni un giorno sei rigatto. Rigatto vuol dire un ragazzo autistico con una potenzialità enorme, se una famiglia non può tenerlo perché lavorano, finisce in un centro dove ci sono persone anziane o con grandi problemi che fanno così e lui sta lì e dopo un po' prende quelle stereotipie anche lui e finisce lì. Noi invece diamo continuità nel nostro piccolo, cioè noi li prendiamo da 5 anni, abbiamo qualcuno a 65 e gioca ancora, cioè tu diventi maggiorenne e vieni in Fortitudo, quindi noi continuiamo. Una famiglia in questo piccolo pezzetto sportivo è assistita. Questo lo facciamo.
L'orario impone
una riflessione.
Vi ringraziamo davvero Marco Calamari.
Grazie a voi.
Per la disponibilità. Grazie. Aggiungo quello che dicevo prima, che se prima lo dicevo per il curriculum, se qualcuno vuole vedere, in realtà se uno vuole approfondire può andare a vedere. Si trovano anche libri in rete, si trova tante cose, per cui si può anche un po' approfondire.
È consuetudine del laboratorio lasciare sempre un piccolo pensiero.
Ah,
e quindi lasciamo a Marco il film con Scarper e il libro di Baricco The Game, ringraziandolo molto.
Grazie.
Per quelli che non sono schienati dall'orario, in carpetta avete questo foglio con preghiera conclusiva. Chi non avesse la carpetta, i potenti mezzi tecnologici del laboratorio dovrebbero riuscire a proiettare. Forse. La preghiera consta di un salmo e una lettura. Il salmo, se guardate, è scritto alcune righe normali, alcune righe in corsivo, le leggiamo a cori alterni, maschi e femmine.
Ma è un lavoro che facciamo a casa o lo facciamo adesso? Pensavo fosse un po' più da casa.
Vediamo se riescono. Salvate?
Andiamo. Chi non ha il testo segue col suo cuore.
possiamo rimanere a sedere, appunto chi ha il testo legge con noi, chi non ha il testo ascolta. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente,
sia il Signore che non ripudia la mia tristezza, Dio in cui confido, egli mi libererà dalla laccia del cacciatore, dalla peste che distrugge, mi coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai il riposo, la sua fedeltà sarà scudo e corazza, non temerai il terrore della notte,
la peste che vola di giorno, la peste che va nelle tenebre, lo sterminio che devasta nel giorno.
1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
Questo è rifugio del Signore, che è fatto dell'Altissimo la tua dimora.
Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
Sulle loro mani ti porteranno,
perché
non sappi nella pietra il tuo piede.
Camminerai su aspidi e vittime, schiacciarai i leoni e i tanghi. Presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso.
Salverò i tuoi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.
Glorò al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
che è benissimo per sempre,
e sei
in secoli dei secoli.
Amen.
Dal libro del Deuteronomio. Udite, o cieli, io voglio parlare, ascolti la terra le parole della mia bocca, scorra come pioggia la mia dottrina, stilli come rugiada il mio dire, come pioggia leggera sul verde, come scroscio sull'erba. Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre e te lo racconterà, i tuoi vecchi te lo diranno. Quando l'Altissimo divideva le nazioni, quando separava i figli dell'uomo, egli stabilì i confini dei popoli secondo il numero dei figli di Israele, perché porzione del Signore è il suo popolo, Giacobbe è sua parte d'eredità. Egli lo trovò in una terra deserta, in una landa di ululati solitari, lo circondò, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo occhio, come un'aquila che vede la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati. Egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore, lui solo lo ha guidato, non c'era con lui alcun Dio straniero.
Quante volte ho dovuto persuadermi di questa grande verità. È certo più facile irritarsi che partire da minacciare un fanciullo che persuade. Direi ancora che è più comoda la nostra impazienza e la nostra superbia castigare quelli che resistono, che correggerli, per sopportarli con fermezza e con benignità. Difficilmente quando si castiga si conserva quella calma che è necessaria per allontanare ogni dubbio che si opera, per far sentire la propria autorità o sfogare la propria passione. Non agitazione nell'animo, non disprezzo negli occhi, non ingiurie sul labbro, ma sentiamo la compassione per il momento, la speranza per l'avvenire, e allora voi sarete i veri padri e farete una vera correzione. Ricordatevi che l'educazione è cosa del cuore e che Dio solo ne è il padrone, e noi non potremo riuscire a cosa alcuna se Dio non ce ne insegna l'arte e non ce ne mette in mano le chiavi.
Signore sia con voi. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace. Buonanotte a tutti.
Devo toccare i miei ragazzotti Stefano Filastrini.
È vero? È pronto per rientrare, eh?
Sì.
Vedo che
sé che era l'ufficio in Virtus, ora non so dov'è.
Adesso gli ho preso un infarto. E comunque, grazie.
A voi, arrivederci. Grazie Don che sei rimasto.